Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il loro proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. È il Vangelo di Matteo, lo sappiamo, un Vangelo che parla a gente che conosce le parabole dell'Antico Testamento, che conosce bene il tracciato della vecchia economia, dunque che può seguire Gesù quando racconta una parabola come questa. Infatti avrete notato la forte assonanza che c'è tra la prima lettura e questa. La prima lettura è tratta dal libro della vigna, quello dal libro di Isaia, in cui si dice che cosa Dio ha fatto per questo popolo. Guardate, è un'immagine molto, molto evocativa. Come diceva il Salmo, una vigna hai trapiantato dall'Egitto. Per trapiantarla hai espulso i popoli, hai fatto un'opera meravigliosa. Hai trapiantato un arbusto che non si può trapiantare perché ha radici troppo profonde. Eppure tu l'hai posto già pronto per fare i suoi frutti. L'epopea della terra promessa, dell'uscita dall'Egitto, dell'esodo e poi finalmente l'ingresso nella terra è per gli israeliti già il luogo dove scorre latte e miele, dunque già il luogo dove questo popolo può fare frutto. Dunque una vite trapiantata vuol dire che è pronta per portare frutti al tempo opportuno. Questo ha fatto il Signore, ma ha scavato anche un tino, ha costruito una torre, ha fatto tutto ciò di cui c'è bisogno, che vuol dire per questi israeliti, ha costruito un tempio, e cioè un luogo per fare i sacrifici, cioè ha pensato a una logica per questo popolo per relazionarsi con lui. Lui l'ha fatta, mica loro. Lui ha fatto vedere a Mosè cosa aveva in mente di fare, e anzi, se ricordate, lui a Mosè mostrò un abbozzo di quello che aveva intenzione di fare, poi lo ha realizzato nel figlio, come dice anche la lettera agli ebrei. Poi vi ha costruito tutte le strutture necessarie e ha dato a questo popolo una Torah, un insegnamento. Una torre, dice, no, ha costruito. Gli ha dato loro un modo per... Allora, chi ascoltava faceva parte, chissà, della classe dei Sadducei e guardava il Tempio, o della classe dei Farisei, guardava la sinagoga, la Torah. Tutti quanti si riconoscevano in questo racconto di Isaia, in questa parabola che racconta Gesù. E finalmente Gesù può far fare loro un passo in più. Dopo aver raccontato tutto quello che dice Dio in Isaia, rimproverando quel popolo che pur avendo avuto tante cose, tutte queste cose, non ha portato frutto, Gesù dice: bene, allora Dio ha pensato a quella vigna di cui parlava Isaia di mandare dei messaggeri. prima alcuni, poi molti di più, e pure chi ascoltava capiva, prima alcuni, cioè i profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele, poi molti di più i profeti minori, quelli che precedono la nostra storia della salvezza, quella del Vangelo. Dunque, tanti messaggeri, tanti inviati per richiamare questo popolo, per risvegliarlo, per ricondurlo alla fede e alla osservanza della Torah. Ma non lo hanno voluto fare. Allora dice, ha mandato suo figlio questo padrone della vigna. E quando lo hanno visto, hanno detto, uccidiamolo così ci prendiamo tutto. Ma era già vostro, era già fatto per voi, perché voleste uccidere il figlio? Comunque sia, chi ascolta il Vangelo di Matteo ha già assistito alla condanna a morte di Gesù, alla sua passione e morte. Dunque, quando dice lo uccidiamo, così ci prendiamo quello che... Questi capiscono di che si sta parlando. Ma Gesù, in questo brano di Matteo, invita questi uomini a fare un salto di qualità nei loro pensieri. E dice, bene, che farà il padrone di questa vigna con quelli che hanno ucciso il figlio? Mo, se lo chiedesse a questa generazione, ripeterebbe lo stesso che ha detto quella. Cioè, se uno ti fa il male, che gli farai? Dillo, no? Il male. No, lo perdonerò. Ma quando mai? Ma quando mai? Se ti fa molto male, gli farai molto male. Forse anche di più. Punto. E come hanno detto questi, dirai, quei malvagi li farà morire. Li farà morire miseramente, darà in affitto la vigna, la darà ad altri. E Gesù dice, sì, certo, è così, lo farà, però sappiatelo, qua c'è una parola in più, e la parola in più è che quella pietra che loro hanno scartato è diventata testata d'angolo. È vero che il Signore correggerà quelli che hanno fatto il male, ma non li accuserà per aver ucciso il suo figlio. Non li manderà a morte per aver desiderato di impadronirsi della vigna, anzi gliela concederà gratuitamente, anzi sarà ancora più generoso. Quella pietra su che loro hanno scartato, quella diventa la pietra sulla quale si può costruire un edificio nuovo, un edificio stabile e autentico. Poi conclude con questa espressione: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. E noi qua potremmo fare, no? Subito. Quel popolo non l'ha voluto, lo diamo a un altro popolo, che saremmo? Noi, no? E io ti dico che non è così. Non siamo noi, ma ogni generazione è un popolo nuovo che è destinato a prendere su di sé questa parola e a portare frutto al tempo opportuno. E se una generazione si rifiuta di farlo, a quella generazione viene detta la stessa cosa che è detta a questo popolo: io vi toglierò la vigna e la darò ad altri. Ora guarda bene, tu appartieni a questa generazione, non perderti con i discorsi inutili di questa generazione, non allontanarti da questa vocazione che Dio ti ha dato, piuttosto studiati di portare frutto. Accogli questa parola come una parola autentica e fa secondo quello che dici al tuo cuore. Allora questa generazione sarà la generazione che erediterà la vigna. E se questa generazione non fosse pronta ancora, tu prepara quella che viene ad accoglierla. Non dire più i tempi di prima, come si faceva prima, era meglio prima. Di piuttosto come faremo dopo, come faremo ancora, come riproporremo questo linguaggio per la generazione che viene. Questa è la tua missione. Questa è la tua missione e la tua vocazione. E se tu la trovi, troverai la pace. Troverai la pace. Questa è la promessa. Mi pare che lo diceva pure la prima lettura. Non mi ricordo dove. Comunque, questa è la promessa. Se tu desideri la pace, no la tranquillità, quelle ci sono le vacanze per la tranquillità. Se tu desideri Cristo, che è la vera pace, allora preparati, diventa intelligente, scruta il tempo, scruta la parola, scruta le vie di Dio. Anzi, cerca il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose ti saranno date in abbondanza. Sia lodato Gesù Cristo.
Padre Santo e misericordioso, tu non ci hai lasciato solamente una legge da mettere in pratica, un insegnamento da imparare a memoria. Tu ci hai fatto conoscere la tua sapienza quando ci hai mostrato la misericordia, mandandoci il tuo figlio. E lui abbiamo contemplato tutto ciò che tu avresti dato all'uomo, tutto ciò che nell'uomo desideri compiere, tutto ciò che ti appartiene in modo sublime. In questa occasione, in cui noi cerchiamo le parole per chiederti di aiutarci, manda il tuo Spirito che informi la nostra preghiera, che la sostenga, che ne ottenga l'esaudimento. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Ricorda sempre la tua sposa, quella che hai fatto tua nello Spirito, la sua vocazione ad essere luce per le genti, a bruciare l'amore per la salvezza degli uomini, a non chiudersi in se stessa, a non autocelebrarsi, ma a morire volentieri per questa generazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, perché gli uomini si accorgano che noi siamo stati perdonati, riconciliati, rialzati dalle nostre cadute, riedificati sulla pietra angolare del tuo Figlio, fa che anche noi provvediamo a perdonarci gli uni gli altri, a riconciliarci tra noi, a pregare per i deboli, a sostenere quelli che sono caduti nel peccato, a testimoniare la fede. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, molte persone che conosciamo stanno lottando contro la morte, stanno subendo la solitudine, il giudizio, sono schiacciati dalle mormorazioni che i tuoi stessi figli hanno fatto. Tu che conosci il cuore dell'uomo, tu che conosci l'innocenza dei tuoi figli, sostienili nella prova. Mostra loro il tuo volto e rialza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda il volto di questi tuoi figli. Essi ti cercano con cuore sincero, desiderano incontrarti, toccare con mano la tua misericordia e la tua bontà. E allora mettili a riparo dai pensieri cattivi, dagli ingiusti sospetti sul tuo amore. Mettili a riparo dalle insidie del maligno e anche da tutti i suoi malefici, ma che siano liberi di onorarti, di adorarti in mezzo a questa generazione incredula. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.